Nel Vangelo di Matteo troviamo diversi miracoli, come in tutti gli altri evangelisti e nei racconti dei testimoni, ma vediamo come ci sono alcuni miracoli che prendono forza e anche il cuore, come certe situazioni che riguardano padri e figli o madri e figlie, e quindi i legami familiari. E allora se davanti a un miracolo o verso un adulto, il cieco nato, lo storpio guarito, l'adultera perdonata, possiamo sentire la nostra partecipazione, certamente quando sono in mezzo o sono coinvolti diciamo persone innocenti come lo sono i bambini, vediamo che questo ci prende anche interiormente. Allora vediamo che Gesù incontra un uomo, è appena lasciata la folla, ecco siamo dopo la trasfigurazione di Gesù, e un uomo si getta in ginocchio davanti a Gesù e dice e chiede: abbi pietà di mio figlio. E vediamo che quel padre ha riconosciuto o crede di conoscere la malattia del figlio, è epilettico. E soffre molto, cade spesso nel fuoco e anche nell'acqua. E vediamo, quindi, sì, è una malattia, non è una possessione diabolica, non è una malformazione congenita, quindi, sì, non è né cieco né sordo né zoppo, è epilettico. Allora potremmo dire, con la mentalità nostra, portatelo dal medico, oppure a quel tempo non c'era rimedio e quindi appunto si cerca un miracolo. Abbiamo sentito, quell'uomo l'ha portato dai suoi discepoli e dice: i tuoi discepoli non sono riusciti a guarirlo. Vediamo come Gesù, prima di guarire quel bambino, si rivolge a tutti, anche a quel padre che gli ha sottoposto il caso di suo figlio, e mette insieme tutti, tutti, senza escludere nessuno. O generazione incredula e perversa. Ecco allora, incredula, cioè non credente. Noi leggiamo questo Vangelo dopo la resurrezione di Gesù e dopo aver ascoltato anche la reazione di Tommaso e Gesù che lo incontra 8 giorni dopo la Pasqua. Ecco, tocca, metti il dito al posto dei chiodi, stendi la mano nella ferita del costato, non essere più incredulo, ma credente. E Tommaso in ginocchio, mio Signore e mio Dio. Allora, l'uomo ha bisogno di evidenze, l'uomo ha bisogno di miracoli in ogni tempo, in ogni luogo, e noi non siamo diversi dagli altri. Non possiamo dire: ah, ma a me non serve. Tutti dentro, in fondo, abbiamo bisogno di un segno, di una traccia, di un incoraggiamento anche, se volete, nella fede. Perversa, incredula e perversa. Ecco, il pervertimento, significa, non andiamo a pensare subito, ecco, all'accezione moderna di perversione, cioè di qualcosa che va fuori dall'ordine, o dalle cose normali, perversa, cioè girata dalla parte sbagliata. Da che parte siamo girati? Dalla parte dei miracoli, dalla parte dei segni. Gesù lo dice negli altri Vangeli in modo diverso: questa generazione cerca un segno, ma non le sarà data alcun segno se non quello di Giona, che passò 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. Così il figlio dell'uomo riposerà nel grembo della terra. Vediamo allora che per Gesù la perversione è cercare il tornaconto immediato, come nella moltiplicazione dei pani e dei pesci. Voi mi seguite non perché avete capito quello che io ho fatto per voi, ma perché vi siete riempiti la pancia e credete di aver trovato la soluzione a tutti i vostri problemi materiali. Invece Gesù, ci riporta: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E allora sentiamo, Gesù che continua lo sfogo: fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Ecco, fino a quando sarò con voi? Gesù risponde e dice: io sono con voi sempre, fino alla fine dei tempi, fino alla fine del mondo. Ecco, quindi c'è una vicinanza spirituale che non viene mai meno, mentre c'è una vicinanza fisica che termina, lo sappiamo, ecco, ci stiamo preparando a quel momento, all'ascensione. C'è una presenza fisica che terminerà, termina, non c'è più, una presenza fisica reale, come quella di Gesù risorto in mezzo ai suoi discepoli. Ecco, Gesù non sta più tutto il giorno, tutta la notte, sempre, sempre, sempre dopo la resurrezione con i discepoli, ma viene a farsi riconoscere dai discepoli il giorno di Pasqua, 8 giorni dopo, in riva al lago, e il giorno dell'ascensione, e quindi c'è una presenza che mano a mano, poco alla volta, si dirada fino appunto a scomparire del tutto nell'ascensione. Questo non vuol dire che Gesù ci abbandona, dice Gesù. Non vi lascerò orfani, manderò a voi lo Spirito di verità che vi ricorderà ogni cosa che io vi ho detto. Allora vediamo, ecco, fino a quando dovrò sopportarvi, ecco, quel supportare, portare in grembo. A volte la nostra fede è come quella del bambino che pretende che i problemi glieli risolva qualcun altro. È vero, noi preghiamo, certo, noi preghiamo per la pace nel mondo, preghiamo perché i sacerdoti siano santi, preghiamo perché il Papa possa guidare bene la Chiesa, preghiamo perché il nostro vicino di casa non ci offenda, preghiamo perché quando siamo in giro per le strade non ci accada un incidente, preghiamo se siamo malati di guarire, eccetera. E questo certo fa parte della nostra vita, delle nostre richieste, però ci sono alcune cose che non stanno al Signore, cioè che il Signore non ci può sempre, sempre portare in braccio, sopportare, ma che anche noi ci diamo da fare per fare la nostra parte nella nostra vita. Ecco, vediamo, portatelo qui da me, Gesù lo minacciò e vediamo qui soltanto il demonio uscì da lui, l'epilessia era causata da una presenza demoniaca e da quel momento il ragazzo fu guarito. Ecco, il demonio che cosa fa? Ecco, il demonio è sempre in attesa di rovinare i piani di Dio, il disegno di Dio. Non dobbiamo certo vedere il demonio all'opera ovunque. In noi, negli altri, nel mondo, certo è che se il demonio lavora, allo stesso modo Cristo lavora, la grazia di Dio lavora. Ecco, è questa grazia nella quale noi vogliamo metterci, e quindi è questa grazia che sconfigge il male, è questa grazia che sconfigge il demonio. Allora vediamo, ecco poi come i discepoli si avvicinano a Gesù perché noi non siamo riusciti. E dice: per la vostra poca fede, per la vostra poca fede. Allora noi diciamo al Signore: ecco, aumenta la nostra fede, aumenta la mia fede. Fa davvero che io possa confidare nella tua presenza in me, che attraverso di me tu agisci nel mondo. Non è Gesù che fa la fatica al posto mio, ma noi insieme a Gesù possiamo agire per il meglio. Ecco, questa è la buona notizia della risurrezione di Cristo anche per noi.